บัตรได้voi sapete che pomeriggio è sempre duro però la professoressa Milani vi terrà svegli, ecco. Stamattina nella bibliografia ho aggiunto un libro che non era scritto, ma non ho presentato un libro che c'era scritto. Ed è un testo che qualcuno l'ha preso perché c'erano tre copie, se non ce n'è più. Ma vi inviterei a leggerlo perché dice in altro modo, ovviamente, e in forma esperienziale, ciò, alcune cose che ho detto stamattina. Il libro è Biografia del silenzio di Pablo Dors, edito da Vita e Pensiero. Un libro, secondo me, importante, scritto anche molto bene. Pablo Dors è uno scrittore di Madrid, spagnolo. Lui è sacerdote, ma fa lo scrittore, ha pubblicato anche dei romanzi. E porta la sua esperienza dopo 20, mi sembra, 25 anni di meditazione, cioè dopo il suo lungo cammino di meditazione da prete, scrive questo testo. E, in forma anche un po' poetica, lascia qualcosa di importante. Tra l'altro mi dicono in libreria anche che va tantissimo questo, è un bestseller in Spagna, per noi sta per essere conosciuto parecchio da noi. Quindi è un consiglio che vi do assieme a tutti gli altri, veramente. Bene, allora ci introduciamo nel pomeriggio. Abbiamo creato un po' di buio solo perché abbiamo bisogno delle slide, quindi abbiamo creato un po' questa atmosfera, ma si vedono, sì. E vi presento la prima relatrice di questo, di questi pomeriggi, che a differenza degli anni scorsi, appunto sono pomeriggi a un'altra voce. Voi direte per fortuna, perché tutto il giorno diventa pesante, ma abbiamo pensato appunto di dedicare i pomeriggi di quest'anno ad affrontare la nostra tematica della preghiera. Abbiamo dato, ecco, ad affrontare questa tematica a un gruppo di persone. Perché? Perché è importante approfondire la religione, la preghiera nelle altre religioni? Perché io sono convinto che bisogna conoscere per non giudicare, innanzitutto. Bisogna conoscere per riconoscere la ricchezza anche delle altre tradizioni. Dicevo stamattina che a livello mistico è impressionante che ci sono delle verità con le quali possiamo entrare in dialogo in maniera splendida, però a livello mistico. Io credo che abbiamo bisogno anche di conoscere riti, ritualità, culti diversi, per non giudicare, per non così essere superficiali nel dialogo, perché se no, anzi, per dialogare più che altro, ecco, per dialogare bisogna conoscere e per conoscere bisogna approfondire. Vi porto questa esperienza, ma a me capita spesso, come sapete, molti di voi sono venuti in Terra Santa con me, in particolare a Gerusalemme. La prima sera di arrivo a Gerusalemme sono solito a portare il gruppo al Muro del Pianto, per avere subito un impatto forte con Gerusalemme. Poi il Muro del Pianto di notte ha un fascino tutto particolare. E mi dispiace spesso di sentire qualcuno, perché dico guardatevi intorno, andate pure fino lì, poi ci troviamo qui fra un quarto d'ora. Ecco, vedendo queste persone che pregano in un modo altro, si atteggiano in una maniera altra, mi dicono delle cose che non sono tanto belle, no? Proprio un po' superficiali, un po' banali, no? Come per dire, ma questo è un teatro, sono folli, ma... Ecco, prima di parlare conosciamo, ecco, questo, no? Per evitare, ormai si gira il mondo, no? Cioè, ormai ho sempre più possibilità di girare il mondo. E devi conoscere prima di esprimere giudizi, prima di... Quindi abbiamo detto, ma perché non approfondiamo la preghiera nelle religioni? E abbiamo iniziamo oggi. Iniziamo con la professoressa Claudia Milani, ve la presento a linee generali. È docente di introduzione all'ebraismo, differentemente da quello che ho scritto sul Debian, che non era questo, però mi ha perdonato. Comunque lei è docente di introduzione all'ebraismo, insegna presso l'ISR di Torino, della Facoltà Teologica di Torino, vive a Milano, quindi fa la pendolare qui a Torino. Insegna anche etica all'ISR di Milano, ISR sta per Istituto di Scienze Religiose. Lavora presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano nella sezione di ebraismo, viaggia spesso in Israele, ovviamente conosce la lingua ebraica e quindi potrà darci delle indicazioni, ecco, delle suggestioni molto importanti e belle anche sulla preghiera nell'ebraismo. Lascio la parola a lei. È possibile registrare, mi pare, sì. La ringraziamo anche della sua presenza innanzitutto, ma anche del lavoro, delle slide che ha fatto, perché è un aiuto senz'altro mentre parlerà.
Allora, grazie a Don Paolo per l'invito anzitutto e per la presentazione, e grazie a voi per la presenza così numerosa. Oggi, quando eravamo a pranzo con alcune persone, si parlava, si cominciava ad accennare il tema della preghiera nelle diverse tradizioni religiose, e mentre chiacchieravamo a pranzo pensavo che forse, come prima Don Paolo accennava, la cosa che più colpisce quando si confrontano diverse tradizioni religiose nella preghiera non è tanto l'identità delle grosse tematiche di fondo che si possono recuperare, ma la differenza di alcuni riti, di alcune cose che si vedono in maniera molto, molto chiara. Molti di voi sono stati in Israele, a Gerusalemme, quindi probabilmente molte cose le avete già viste, forse le conoscete anche. Nonostante questo, io ho preparato delle slide più che altro per avere delle immagini di riferimento, perché sennò il rischio è di parlare così in maniera molto vaga, molto generica, senza dei riferimenti precisi. Quindi parlare di preghiera nell'ebraismo significa parlare di qualcosa che ovviamente ha dei collegamenti profondi, molto profondi, con la preghiera cristiana, ma anche delle differenze. A partire dal fatto che l'ebraismo che conosciamo oggi affonda le radici nel testo biblico, esattamente come il cristianesimo. Nell'ebraismo, a partire dall'epoca biblica, la preghiera, che in ebraico si chiama tefillah, è il mezzo più antico dopo il sacrificio per onorare il Signore. Perché dopo il sacrificio? Perché voi sapete che nel testo biblico si parla spesso del Tempio di Gerusalemme, prima della conquista della terra di Israele, della città di Gerusalemme e della costruzione del Tempio, e poi dei sacrifici al Tempio. Se ne parla in quello che per i cristiani è l'Antico Testamento, se ne parla anche nel Nuovo Testamento, perché anche Gesù va al Tempio, oltre che andare in sinagoga. Ma oltre al sacrificio, nella Bibbia, nel Primo Testamento, sono presenti molte tefillot, cioè molte preghiere. Si prega per se stessi e si prega per le altre persone. Riporto soltanto alcuni episodi. Abramo che discute con Dio, fa un riv, una discussione, quasi una lite con Dio per salvare Sodoma. Non per se stesso, ma per qualcuno che è addirittura non credente, fortemente peccatore, ma per la salvezza appunto di questo popolo. E Dio lo ascolta molto a lungo, fino al limite invalicabile dell'assenza di 10 giusti nella città. Mosè, che è il grande condottiero che porta il popolo di Israele fuori dall'Egitto, è Mosè che intercede per il popolo, prega per la guarigione della sorella, anche lui più volte prega per gli altri, questa volta per dei membri del popolo di Israele. Hanna, che all'inizio del primo libro di Samuele chiede a Dio di avere un figlio, con quel cantico bellissimo che tra l'altro è il testo sulla cui falsa riga viene scritto il Magnificat, quindi la preghiera di Maria. E se avete in mente il testo del cantico di Hanna, ricorderete che quando lei prega viene presa per pazza, o meglio per ubriaca. Perché parla a mezza voce, non si capisce bene, biascica le parole, sembra una persona insomma non completamente in sé. Questi sono solo alcuni degli esempi di preghiere che si trovano nel testo biblico, ce ne sarebbero in realtà molti altri. Però è vero che nella Bibbia il riferimento fondamentale è quello ai sacrifici, perché fin quando esiste il Tempio di Gerusalemme, nel Tempio si compiono dei sacrifici non solo animali, anche di altro tipo, offerte farinacee, olio, vino, eccetera, e i sacrifici hanno un ruolo centrale. Adesso a me non interessa tanto soffermarmi sul discorso dei sacrifici, poi se volete lo faremo dopo chiacchierando insieme, e penso che la discussione con voi in realtà sarà la parte più interessante di questo pomeriggio. Ma sicuramente finché esiste il Tempio questo ha una centralità. Non vuol dire che al Tempio non si pregasse con delle parole. Noi però non abbiamo moltissime tracce di quale fosse la liturgia, diciamo così, della parola al Tempio. Certamente si usavano i salmi, in particolare alcuni, ma non abbiamo diciamo un testo codificato delle preghiere del Tempio. Quello però che sappiamo è che quando nel 70 dell'era volgare il secondo tempio viene distrutto completamente, i maestri dell'ebraismo introducono l'obbligo di recitare il tefillot, cioè le preghiere, in maniera fissa, in ricordo delle offerte e dei sacrifici che non si portano più al tempio. Questo cosa vuol dire? Che nel Tempio di Gerusalemme c'erano 3 preghiere fisse durante la giornata, mattina, pomeriggio e, scusate, 3 sacrifici fissi durante la giornata, mattina, pomeriggio e sera, tutti i giorni feriali. Questi 3 sacrifici sono diventati 3 momenti della preghiera degli ebrei. Nella liturgia delle ore cristiane succede esattamente la stessa cosa. Ci sono le lodi, l'ora media e i vespri. Poi ci sono dei giorni particolari nell'ebraismo in cui ci sono delle preghiere aggiuntive. Sostanzialmente questi giorni sono il sabato, in cui c'è una quarta preghiera in onore, in ricordo del quarto sacrificio, del sacrificio aggiuntivo che si offriva al Tempio, e una quinta preghiera un solo giorno, che è il giorno di Yom Kippur, che è la preghiera di chiusura di Kippur. A cosa ci serve questa storia della preghiera ebraica? Ci serve a ricordare che l'ebraismo ha una storia che prosegue, perché il 70 dell'era volgare è una cesura forte nella storia ebraica, è un momento in cui cambiano moltissime cose ed è addirittura un momento in cui l'ebraismo rischia di scomparire. Se non fosse riuscito a reinventarsi, sarebbe scomparso. Riesce però a reinventarsi introducendo qualcosa di nuovo e al tempo stesso recuperando una memoria di quello che era la ritualità del Tempio. Perché dicevo che il 70 è una cesura forte? Perché quando il Tempio viene distrutto, l'unica cosa che rimane è quella che conoscete, cioè il muro occidentale di cui si parlava prima, il cosiddetto muro del pianto. Muro del pianto non è un'espressione che gli ebrei utilizzano, ma è un'espressione abbastanza evocativa di quello che rappresenta questo luogo, e perché non è infrequente vedere degli ebrei che quando pregano al muro si commuovono e piangono. Questo perché il muro è ormai l'unico luogo sacro che rimane nell'ebraismo. Mentre il cristianesimo, in particolare il cristianesimo cattolico, ha la tradizione del pellegrinaggio nei luoghi santi, l'ebraismo questa cosa ce l'ha molto di meno. Non è che non esistano dei luoghi considerati santi e dei luoghi che ricordano la vita di maestri, ma l'unico luogo veramente sacro dell'ebraismo era il Tempio di Gerusalemme e rimane oggi l'unica parte che rimane, che è il muro occidentale. E allora capita spesso di vedere ebrei e ebree rigidamente separati che pregano lì. Poi su questo essere separati, su come si vestono, su come si muovono, parleremo tra poco. Una volta distrutto però il tempio, quello che rimane è la sinagoga, nel senso che gli ebrei spostano il loro culto dal tempio alla sinagoga. Nel 70 dell'era volgare, no, in realtà anche prima, e qui un documento fondamentale, alcuni documenti fondamentali sono proprio gli scritti del Nuovo Testamento, perché Gesù, insieme a Gesù e i suoi discepoli, pregava nel Tempio e nella sinagoga. Gesù vive in quel momento estremamente fecondo, ma anche estremamente complesso per l'ebraismo, che è il passaggio dalla ritualità del Tempio alla ritualità della sinagoga. E sono due culti completamente diversi, sono due culti che hanno delle differenze fondamentali. Allora, questa è una citazione di Heschel, che è uno dei grandi pensatori dell'ebraismo contemporaneo, che nel suo testo sul sabato scrive: agli albori della storia vi era soltanto una santità del mondo, la santità del tempo. Quando sul Sinai stava per essere pronunciata la parola di Dio, fu elevata un'invocazione alla santità nell'uomo: voi sarete per me un popolo santo. Soltanto dopo che il popolo cedette alla tentazione di adorare un oggetto, un vitello d'oro, fu ordinata l'erezione di un tabernacolo, la santità nello spazio. Il tempo è stato santificato da Dio, lo spazio e il tabernacolo sono stati consacrati da Mosè. Perché questa citazione lunga è forse un po' difficile? Perché quando diciamo che il monte del Tempio, che è quello su cui oggi c'è la spianata delle moschee, è l'unico luogo sacro dell'ebraismo, stiamo dicendo una cosa vera, ma stiamo dicendo una cosa non così fondamentale per l'ebraismo. Heschel, fondandosi sul testo biblico, ci ricorda che la cosa che è davvero sacra nell'ebraismo è il tempo. Perché la prima volta che nella Bibbia si usa il verbo santificare, consacrare, lo si fa per parlare dello Shabbat, del settimo giorno, del giorno di santità. Quindi l'orizzonte di santità nell'ebraismo è l'orizzonte del tempo, che tradotto vuol dire: non importa tanto andare a pregare in un luogo o in un altro luogo, è più importante che si preghi in alcuni tempi, quindi in alcuni giorni, il sabato, in alcuni momenti della giornata. Questo non vuol dire che nell'ebraismo sia del tutto assente una santità dello spazio. Lo spazio è il tabernacolo, quindi quello che poi sarà il Tempio di Gerusalemme, ma questa santità dello spazio passa per la santità dell'uomo, e soprattutto la santità dello spazio è funzionale agli esseri umani. Dio non ha bisogno di uno spazio da abitare, perché Dio abita ovunque, ma gli esseri umani hanno bisogno di uno spazio in cui adorare Dio. È Mosè che chiede questo a Dio, e saranno i re di Israele che gli diranno: noi abbiamo una reggia, tu non hai un posto dove stare, ti facciamo una casa. E Dio sembra rispondere: fatemela perché volete farmela, non perché io ne abbia bisogno, ma perché voi sentite il bisogno di un luogo in cui venire ad adorarmi. Io sono ovunque vuol dire, per esempio, che la Torah viene data nel deserto, non viene data in un tempio, non viene data in un luogo deputato al culto. Allora, la sacralità del Tempio di Gerusalemme rimane come ricordo, come memoriale nell'ebraismo, ma nonostante il Tempio sia stato distrutto, l'ebraismo mantiene l'orizzonte della sacralità. Solo che questo orizzonte della sacralità non coincide con l'orizzonte della sinagoga. Questa è un'immagine della sinagoga del Tempio centrale di Roma, mentre quello precedente era un'immagine della sinagoga centrale di Milano. È importante questo perché la sinagoga non ha il valore che nel cristianesimo cattolico ha la Chiesa. La sinagoga è un luogo di riunione, sinagoghe in greco, beta keneset in ebraico, è letteralmente la casa della riunione. È un luogo di preghiera, certamente, è un luogo di studio, è un luogo di festa, ma non è un luogo sacro. Non è un luogo sacro, ma è il luogo che gli ebrei si sono dati per incontrarsi a pregare. Questa è la sinagoga di Casale Monferrato, che ha dei tratti in comune per certi aspetti alle chiese. Sinagoga, una dei templi, una delle sinagoghe di Venezia, e voi vedete che in tutte le sinagoghe ci sono degli elementi comuni, pur nella differenza profondissima di architetture, perché questa sinagoga è assai diversa da quella di Milano, per esempio, che è del dopoguerra nella sua versione definitiva. Però tutte le sinagoghe hanno, non so se si vede il cursore nella... Si vede. Ok, allora hanno questo luogo che è l'armadio santo, cioè il luogo che custodisce i rotoli della Torah. Ecco, i rotoli della Torah sono l'unico oggetto sacro dell'ebraismo e sono l'oggetto che conferisce sacralità alla sinagoga. Una volta tolto il rotolo della Torah dalla sinagoga o separato in qualche modo la zona in cui sta la Torah dall'altra zona, la sinagoga non è più un luogo sacro. Tipicamente nelle sinagoghe sono raffigurati almeno i 10 comandamenti, simbolo del patto tra Dio e il popolo di Israele. E in tutte le sinagoghe vi è la presenza di un lume che arde perpetuamente, che è un ricordo del Ner Tamid, cioè del lume perpetuo che ardeva nel Tempio di Gerusalemme per segnare la presenza di Dio nel Tempio. Nella sinagoga segnala la presenza dei rotoli della Torah. Nella Chiesa Cattolica succede qualcosa di simile, perché l'equivalente dell'Arona Kodesh, cioè dell'Armadio Santo, diventa il Tabernacolo e la luce segnala la presenza del Santissimo. Quindi ci sono delle linee di continuità. Non è tanto che la Chiesa abbia preso questi elementi dalla sinagoga, più radicalmente li ha tratti dal Tempio di Gerusalemme, perché l'ebraismo rabbinico di oggi e il cristianesimo affondano le radici negli stessi genitori, cioè nell'ebraismo del Tempio. Ecco, poi in questa immagine soprattutto, lo vedete anche se in maniera un po' particolare, un po' originale, ci sono due file di panche, che non è una cosa tanto tipica delle sinagoghe, sembra più un'eredità dell'inculturazione con le chiese, ma comunque una differenza, una distinzione tra uomini e donne. Uomini e donne pregano separate nell'ebraismo ortodosso. Poi vedremo delle immagini differenti. Ma tradizionalmente nell'ebraismo ortodosso gli uomini e le donne non pregano insieme, perché se pregassero insieme si disfarrebbero con più facilità guardandosi e penserebbero con meno facilità invece alla preghiera. Ecco, quindi c'è un passaggio dal tempio alla sinagoga, da un luogo sacro a un luogo che non è più sacro in quanto tale. Un passaggio dal culto dei sacrifici al culto della parola, 3 sacrifici al giorno diventano 3 preghiere al giorno, ma sono preghiere delle labbra, parole che si esprimono, e dalla figura del sacerdote alla figura del rabbino. Il rabbino è la guida della comunità, è la persona che ha dei compiti, dei ruoli all'interno della comunità, ma non è un sacerdote. Il rabbino è una persona che si forma con un percorso di studi, un percorso che in Italia oggi è equipollente a una laurea statale, esattamente come il percorso che fa un sacerdote quando studia teologia è equipollente a una laurea statale, ma non riceve un'ordinazione come quella sacerdotale. C'è un'espressione ebraica che è l'espressione semicha, che noi brutalmente traduciamo in italiano con ordinazione rabbinica, ma non è una vera ordinazione. È vero che c'è una sorta di imposizione delle mani da parte di un altro rabbino, ma il rabbino non ha il ruolo sacerdotale e non ha gli obblighi sacerdotali. Poi, se volete, vediamo dopo che fine hanno fatto i sacerdoti, ma di fatto la figura del sacerdote è praticamente scomparsa nell'ebraismo. Allora, abbiamo parlato del culto della parola, del passaggio tra culto dei sacrifici e culto della parola. Culto della parola vuol dire sostanzialmente lettura della Torah, cioè lettura del testo biblico. Tengo l'espressione ebraica Torah perché è un'espressione sulla quale vale la pena di perdere qualche minuto. Perché noi normalmente traduciamo la parola Torah con legge, la legge ebraica, per motivi storico-filologici, cioè quando l'Antico Testamento ebraico viene reso nella versione greca dei 70, la parola Torah viene tradotta con nomos. Nomos in italiano viene reso con legge, allora la Torah è la legge. Ed è vero che la Torah è la legge che viene data a Israele, ma la Torah è anche molto di più. In ebraico questa parola viene dalla radice yara, che vuol dire insegnare. Allora, la traduzione più corretta della parola Torah sarebbe insegnamento più che legge. Se tra di voi ci sono degli insegnanti, sanno benissimo che insegnare senza dare delle regole è praticamente impossibile. Ma un rapporto di insegnamento non è solo un insieme di regole. È prima di tutto un rapporto, una relazione, direi anche di affetto, di amore, che si stipula tra maestro e discepolo, con anche il riconoscimento di una distinzione di ruoli e delle regole da seguire sicuramente, ma non soltanto quelle. E la Torah è esattamente questo. Infatti la tradizione ebraica definisce la Torah anche come ketubah, cioè come contratto matrimoniale tra Dio e Israele. Esattamente con lo stesso spirito, cioè quando ci si sposa si firma un contratto, sicuramente, ma da qui a dire che il matrimonio è soltanto un contratto legale ne corre. E dico questo anche per sfatare alcuni miti che vanno nella direzione di leggere l'ebraismo solo come una religione legalista. Gli ebrei hanno tanti precetti, sono quelli che fanno i precetti, che eseguono i precetti, poi che il cuore e lo spirito seguano i precetti è meno importante. Questa cosa falsa completamente la spiritualità ebraica correttamente intesa. Poi ovviamente tutti gli esseri umani sbagliano e anche l'ebraismo è ricco di errori come qualunque altra religione, qualunque altro tipo di umanità. Ma la Torah, appunto, più correttamente è l'insegnamento che Dio dà al popolo di Israele, inteso soprattutto come Pentateuco. Allora, in questa immagine, voi non vedete in realtà perché sono vestiti, ma sotto ci sono i rotoli della Torah, il rotolo, perché il Pentateuco deve essere scritto tutto su un unico rotolo, scritto a mano, senza errori, evidentemente. E poi viene abbellito, viene agghindato con un manto, poi a seconda delle tradizioni può essere fatto in maniera molto diversa, ma diciamo di solito con un manto oppure con un astuccio di legno pregiato, con una corona e con i rimmonim, che letteralmente vuol dire i melograni, cioè dei puntali che hanno intorno dei campanelli. Perché i campanelli? Qualcuno di voi ha mai assistito a una liturgia sinagogale?
No.
No. Allora, se vi capitasse di farlo, probabilmente la prima cosa che vi colpirebbe è il caos che c'è in sinagoga. Cioè, la sinagoga è un luogo in cui anche molto si chiacchiera e si fa conversazione. E questa cosa è abbastanza tollerata dai rabbini, chi più chi meno. Ma una cosa importante, che nel momento in cui vengono estratti i rotoli della Torah e si legge la Torah, almeno lì ci sia silenzio e concentrazione. E allora i campanelli servono perché quando si estrae il rotolo e si sentono i campanelli, le persone stiano in silenzio. E nella liturgia cattolica è esattamente la stessa cosa quando viene suonato il campanello nel momento della consacrazione, dell'elevazione. E quindi vedete che anche a livello simbolico ci sono tanti gesti comuni, tanti gesti che hanno la stessa radice. Ecco, questo è un rotolo della Torah aperto. Nell'immagine non si vede bene, però appunto è scritto a mano, poi potremmo discutere di come viene scritto, è scritto senza vocali, senza punteggiatura, vabbè, una serie di elementi che non rendono la lettura facilissima a chi non abbia studiato per farlo. La Torah tradizionalmente attribuita a Mosè, cioè Mosè sarebbe l'autore di tutti i primi cinque libri della Torah, tranne gli ultimissimi versetti che narrano la sua morte, e contiene i 613 precetti, le 613 mitzvot, e, come dicevo, è l'unico oggetto sacro che l'ebraismo possieda. Uno dei precetti fondamentali è studiare la Torah, appunto. Allora, qui vedete due ragazzini che hanno almeno 13 anni, che studiano. Studiare è un altro modo di pregare. Finora abbiamo parlato di tante cose, forse vi sarà sembrato che di preghiera abbiamo parlato poco. In realtà però studiare il testo sacro è un modo di pregare, è uno dei modi principali. Ci sono addirittura alcuni maestri che dicono che studiare è più importante che pregare. In realtà nessun maestro arriverà mai a dire che lo studio del testo possa cancellare la preghiera quotidiana, ma neanche che si possa pensare di pregare senza continuare a studiare, senza continuare a camminare nella conoscenza della scrittura. In generale la preghiera ebraica quotidiana, abbiamo detto, è articolata in tre momenti, quella del mattino, quella del pomeriggio e quella della sera, e può essere sia privata che pubblica. La preghiera pubblica ha l'obbligo del minyan, cioè è obbligatorio che ci siano, parliamo di ebraismo ortodosso, 10 uomini maschi adulti che pregano insieme. Adulti vuol dire che abbiano fatto il bar mitzvah, cioè che abbiano fatto quella cerimonia che consiste nella prima lettura pubblica di un brano della Torah e nell'indossare i tefillin, cioè questi astucci, di cui tra poco parliamo più nel dettaglio. La preghiera ebraica più importante è sicuramente quella pubblica, non quella privata. Questo ci può sembrare strano, perché la preghiera pubblica è una preghiera fortemente codificata. Cioè, non è che nella preghiera pubblica ognuno dice quello che vuole. Sì, è vero che si può andare a velocità diverse, può darsi che se una persona arriva in ritardo recuperi le prime preghiere che gli altri hanno già recitato, però nell'insieme la preghiera pubblica è una preghiera codificata e organizzata. E questo sembra che faccia perdere spontaneità. Effettivamente c'è questo rischio, ma la cosa più importante è che la preghiera pubblica crei la comunità. E nell'ebraismo la crea davvero, perché ci sono alcune cose che non si possono fare se non pubblicamente. Per esempio, non si possono estrarre i rotoli della Torah e non si può leggere la Torah se non c'è minyan, cioè se non ci sono 10 maschi adulti. Non si può fare una commemorazione dei defunti se non ci sono 10 maschi adulti. E questo fa sì che, soprattutto nelle comunità piccole, ciascuno si sente obbligato in prima persona a partecipare al culto. Perché se lui non partecipa, non è solo lui che non prega, ma potrebbe impedire ad altre 9 persone di pregare perché lui non c'è. E questo aiuta molto, evidentemente, a creare il senso di comunità. Sembra una cosa banale, però vi racconto l'ultimo episodio in ordine di tempo. Quest'anno, il giorno di Yom Kippur, che è il giorno sicuramente più sentito dall'ebraismo di tutto il mondo, anche se non è la festa ebraica più importante, In una sinagoga di Milano, non nel Tempio centrale, ma in una sinagoga che comunque a Kippur si riempie fino a strabordare di gente, il giorno di Kippur, quest'anno a Milano, credo anche a Torino, pioveva a catinelle. L'inizio della preghiera era fissata per le 9:30, il rabbino arriva alle 9:30 e non trova nessuno in sinagoga. Hanno potuto iniziare il culto alle 10:30, perché solo alle 10:30 sono arrivati 10 uomini maschi che consentivano di iniziare il culto. Ed era il giorno di Kippur. È vero che la gente magari diceva, vabbè, piove, sto anche digiunando, sto a letto mezz'ora in più, tanto al tempio ci va qualcun altro, ma se non ci va nessuno, neanche chi c'è può iniziare a pregare. E questo elemento, se correttamente inteso, è sicuramente un elemento di forza della spiritualità ebraica. L'altro elemento importante, lo Shabbat è il giorno della santità. Ma la parola di Dio viene letta anche il lunedì e il giovedì, con una cerimonia molto più breve, ma sempre con l'obbligo che ci siano almeno 10 maschi adulti, perché nella Torah è scritto che non si potrà stare 3 giorni senza ascoltare la parola di Dio. Quindi, lunedì, giovedì e sabato, quindi con uno stacco massimo di 3 giorni tra una volta e l'altra, si legge la parola di Dio pubblicamente. Poi ciascuno la può leggere privatamente anche più volte al giorno, è anche bene che lo faccia, ma se non lo fa almeno la comunità si premura di istituzionalizzare queste giornate. La preghiera deve essere fatta in ebraico. Questo è forse un elemento dolente dell'ebraismo contemporaneo. Un parallelo si ha sicuramente nell'Islam, anche la preghiera islamica deve essere fatta in arabo. Il cristianesimo cattolico non ha più questa idea, cioè un cattolico prega nella sua lingua, nella lingua del paese in cui si trova. Il latino è stato superato dall'epoca del concilio e ci sembra una grande svolta in positivo. Lo è sicuramente, nel senso che questo rende la preghiera molto più intellegibile. Però l'ebraismo ha l'idea che l'ebraico sia la lingua santa, con una serie di aneddoti midrashici, a partire dal fatto che l'ebraico è la lingua che parla il Signore Dio, che l'ebraico era la lingua che si parlava nel Gan Eden, nel giardino di Eden, e si parlerà nel mondo a venire, e quindi che le cose dette in ebraico non hanno la stessa forza se vengono tradotte in un'altra lingua. E da parte ebraica si dice anche che questo rende possibile agli ebrei di tutto il mondo di pregare in una qualunque parte del mondo, perché se un ebreo tedesco va in una sinagoga del centro Africa, si trova comunque a casa sua perché la lingua è la medesima. Ci sono pregi e difetti in entrambe le visioni, però appunto la cosa importante è capire che ci sono anche dei valori e non solo dei difetti in questo approccio. E poi un elemento fondamentale della liturgia ebraica che purtroppo troppo spesso si dimentica è la Kavanah, cioè la disposizione dell'animo. Kavanah. Non l'ho tradotta, ma direi la disposizione dell'animo, la disposizione del cuore. Cuore forse meglio che animo. Perché? Proprio perché la preghiera è molto codificata, molto standardizzata, ci sono delle parole che devono essere dette in momenti precisi, con dei gesti precisi, il rischio è che si ripetano un po' a pappagallo. Ecco, delle parole dette solo con le labbra e non sentite con il cuore, non hanno nessun valore. Ci sono addirittura dei maestri che dicono: se non hai la disposizione d'animo per pregare, lascia stare, vai a fare un'altra cosa, perché tanto la tua preghiera non serve a niente. Però è vero che la maggioranza dei maestri dicono: anche se non ti senti di pregare, prova a farlo lo stesso, perché la preghiera è anche un abito che si impara ad indossare. E se io dovessi pregare solo quando ne ho voglia e me la sento, rischierei di farlo molto di rado. Se invece mi abituo a pregare, anche perché ho una comunità che mi aiuta e non sono lasciata da sola, allora Piano piano comincio a sentire il desiderio della preghiera e questa cosa cresce. Poi è chiaro che ci possono essere dei momenti in cui uno è stanco, arrabbiato, felice, preso da passioni tali che lo spostano un po' dall'attenzione alla preghiera. Ecco, su questo anche la felicità può essere un motivo. Nell'ebraismo gli sposi nei 7 giorni dopo il matrimonio sono esonerati da una serie di preghiere, perché la felicità del matrimonio è tale che si può addirittura tralasciare di recitare alcune preghiere, ma è un momento abbastanza breve, insomma, nella vita di una persona. E infine la cantillazione è il linguaggio del corpo. La cantillazione è soprattutto del testo biblico. Il testo biblico non viene letto, viene cantillato, quasi cantato, cioè viene letto con un'intonazione particolare. E gli ebrei quando pregano muovono il corpo, l'avrete visto forse al muro occidentale, soprattutto dondolando, e poi ci sono delle preghiere, la Midà in particolare, che si recitano facendo dei passi avanti, indietro e inchinandosi in tutte le direzioni. Per l'idea che io non devo mai pregare solo con le labbra, ma devo pregare con tutto il corpo. Se pretendo di stare impassibile, è molto più difficile che mi concentri sulle parole che dico. Se invece il mio corpo segue le mie parole, intanto sto pregando con tutto il corpo e non solo con una parte, il che non è poco, e poi questo facilita la concentrazione. Quindi il linguaggio del corpo è un linguaggio assolutamente fondamentale nella preghiera ebraica. Ecco, questa è un'immagine della liturgia pubblica del sabato mattina, spero che non sia troppo sgranata l'immagine, in cui i rotoli della Torah vengono portati fuori dall'armadio santo per essere deposti sulla bimà, quindi sul pulpito da cui vengono letti, nel momento centrale, nel momento più importante della liturgia del sabato mattina. Dopo vengono aperti e vengono letti pubblicamente. Questa immagine probabilmente è l'immagine di un ragazzino che sta facendo il bar mitzvah, cioè molto semplicemente per la prima volta sale pubblicamente a leggere un brano della Torah. E quindi da questo momento in avanti viene considerato un adulto, quindi viene calcolato nel numero del minyan dei 10 maschi adulti e soprattutto diventa responsabile delle sue azioni e soprattutto dell'osservanza dei precetti. Questo viene fatto a 13 anni, perché la tradizione rabbinica insegna che 13 anni è l'età in cui ci si può far carico delle mitzvot, cioè dei precetti. Quindi non sono più mamma e papà che ti devono insegnare come devi fare a essere ebreo, e puoi anche avere degli sconti, perché se sei un bambino non sei obbligato a un'osservanza completa e perfetta, ma invece sei diventato un adulto. I precetti, abbiamo detto, sono 613. La parola mitzvah, mitzvot al plurale, viene da tzavà, che è la radice che significa comandare. E parliamo dei precetti perché osservare i precetti è un modo di pregare, di fatto, nell'ebraismo. 613, di cui 248 positivi, sono obblighi di vario genere, che vanno dalla professione del monoteismo all'obbligo di seppellire i morti, all'obbligo... No, mi vengono in mente solo divieti in realtà in questo momento, comunque, anche perché i divieti sono molto più numerosi, a tutti gli obblighi del culto nel tempio, eccetera. I divieti sono 365. Non lavorerai di sabato, non mangerai carne e latticini insieme, eccetera, eccetera. 365 è il numero dei giorni dell'anno. 248, secondo la tradizione ebraica, il numero delle membra del corpo. L'idea è che ogni giorno dell'anno e ogni parte del corpo abbia un precetto che gli corrisponda, cioè che tutti gli aspetti della vita ebraica vengano regolati da dei precetti. Questo è uno degli aspetti più bistrattati dell'ebraismo, perché l'idea che l'ebraismo sia una religione legalista in cui appunto basta fare tutto per bene, basta dire le parole giuste nel momento giusto e si è a posto. A parte che non si è a posto per niente, perché se uno non ci mette appunto la kavanah può fare tutto quello che vuole, ma non è sufficiente. Ma invece, al contrario, l'idea che ci siano così tanti precetti ha un aspetto di grande positività, ed è il fatto che un ebreo che osserva tutti i precetti non si dimenticherà mai di essere ebreo, dal momento in cui si alza la mattina al momento in cui va a letto la sera, dal momento in cui inizia a ragionare al momento in cui termina di vivere. E mentre un cristiano potrebbe andare a messa la domenica, un'ora, anche meno a settimana, e per il resto del tempo volendo dimenticarsi di essere cristiano, e però quello che doveva fare l'ha fatto, l'obbligo, il precetto, tra virgolette, della messa domenicale l'ha assolto, un ebreo questo non lo può fare, perché una vita di osservanza non glielo consente. Che l'osservanza a volte sia spinta a dei livelli eccessivi e più di facciata che di profondità, è vero, certo che c'è questo rischio. Però c'è anche il grande valore di dare un supporto a tutti gli aspetti della vita. Allora, il modo in cui si mangia, il modo in cui si lavora, il modo in cui ci si riposa, il modo in cui si sta con gli altri, in cui ci si veste, tutte queste cose possono diventare atti sacri. Un gesto banale come non mangiare la carne di maiale, o non mettere il formaggio sulle tagliatelle al ragù, diventa il modo di ricordarsi di un precetto e quindi di ricordarsi della presenza di Dio nella vita. Ecco, forse noi abbiamo un'idea di preghiera un po' diversa, perché nel cristianesimo la preghiera è un'altra cosa, ma nell'ebraismo anche questo ha un valore liturgico, un valore di preghiera, molto più pratico chiaramente, molto più concreto, ma non per questo meno spirituale. L'idea di fondo è che i precetti siano tutti importanti, non esistano dei precetti più importanti di altri, poi in realtà su questo si discute, perché ovviamente non è che i rabbini siano stupidi e non si rendano conto che se io devo scegliere tra non mangiare la carne di maiale o non uccidere, insomma, qualche differenza c'è. Ma almeno in teoria tutti i precetti hanno lo stesso valore, perché tutti sono stati rivelati da Dio. E un altro elemento fondamentale è quello della benedizione. Oggi Don Paolo, prima che ci mettessimo a mangiare, ha detto una cosa molto bella, che se mi posso permettere non sempre i sacerdoti se la ricordano. Cioè ha detto una benedizione del nome di Dio attraverso il cibo che ci aveva dato. Ecco, nell'ebraismo questo aspetto è fondamentale. Di benedizioni se ne dicono tantissime. Chi o che cosa si benedice? Il nome di Dio, punto e basta. Non si benedicono mai gli oggetti, ma invece si benedice il nome di Dio sugli oggetti, attraverso gli oggetti, che non è una differenza da poco, perché non è che si benedice il pane per trasformarlo in qualcosa d'altro, ma si benedice Dio che ti ha dato quel pane. Allora, io qui ho indicato due benedizioni che riguardano l'alimentazione, ma poi ce ne sarebbero molte altre. Benedetto tu, Signore Dio nostro, Re del mondo, creatore del frutto della vita. O benedetto tu, Signore Dio nostro, Re del mondo, che fa uscire il pane dalla terra. Queste sono le due principali benedizioni sugli alimenti, ed è ovvio che per un cristiano accendono molti ricordi e collegamenti, e non è un caso, no, che Gesù abbia istituito l'Eucaristia sul pane e sul vino, benedicendo. E lì sì, davvero facendo un salto, perché quella non è solo una benedizione, ma poi diventa anche una consacrazione e diventa un'altra cosa, al di là dell'ebraismo. Però su questi elementi. Allora, nella Torah è prescritta un'unica benedizione, che è la Birkat Hamazon, che è la benedizione che si recita dopo aver mangiato. Perché è scritto: e mangerai, e ti sazierai, e renderai grazie. Renderai grazie a Dio, obbligatoriamente, perché è scritto nella Torah, dopo aver mangiato. perché rendere grazie a Dio con lo stomaco vuoto è difficile, rendere grazie a Dio con lo stomaco pieno è un pochino più facile. E questo è quello che prescrive la Torah. I rabbini invece insegnano a benedire il nome di Dio anche prima di mangiare e anche prima di qualunque altra cosa, però con delle formule molto brevi. Si benedice Dio per qualunque cosa, comprese le disgrazie. Quando si apprende della morte di una persona, di un cataclisma, di una disgrazia, si dice Baruch Dayan Emet, benedetto il giudice di verità. Perché magari è successa una disgrazia di cui io non capisco il significato, ma nella mente di Dio magari questo significato c'è, semplicemente io non sono in grado di coglierlo. A che cosa serve la benedizione? Serve a inserire la presenza di Dio, quindi la spiritualità, nel mio rapportarmi al mondo materiale. Quindi un ebreo sa che anche solo quando si mette un pezzo di pane in bocca, prima di farlo, benedice il nome di Dio, perché l'uomo non è semplicemente un animale che mangia come mangiano gli animali, ma dovrebbe essere in grado di introdurre la presenza di Dio, quindi l'orizzonte della spiritualità, anche nei bisogni corporali. Queste benedizioni hanno tutte una formula fissa. Benedetto tu, Signore Dio nostro, Re del mondo, che fa qualcosa, che fa uscire il pane dalla terra, creatore del frutto della vita, eccetera, eccetera. Allora, se noi leggessimo nel tema di un bambino dell'elementare una frase come benedetto tu, Signore Dio nostro, Re del mondo, che fa uscire il pane dalla terra, penseremmo che questo bimbo non sa la grammatica, perché è una frase sgrammaticata. Ma è una frase volutamente sgrammaticata, perché nella dinamica delle benedizioni a Dio contemporaneamente nella stessa frase si dà del tu, benedetto tu, Signore Dio nostro, e si parla di Dio in terza persona, colui il quale fa uscire il pane dalla terra. La grammatica non ne esce bene. Ma quello che si salva è l'idea che Dio sia contemporaneamente molto vicino, gli posso dare del tu, ma anche assolutamente trascendente, cioè assolutamente altro da me. E questa cosa viene tenuta insieme nella breve frase della benedizione. Allora, visto che il tempo corre, l'ultimo, no, penultimo aspetto, su una cosa che probabilmente avete visto, cioè sull'abbigliamento da preghiera degli ebrei prevalentemente maschi. Allora, questo signore, fotografato evidentemente a Venezia, ha addosso un mantello da preghiera, un tallit, e i tefillin, cioè questi astucci, sulla fronte e sul braccio sinistro all'altezza del cuore, nonché una kippah, cioè una papalina. Allora, perché il mantello da preghiera? Il mantello da preghiera in sé per sé non è un obbligo, ma l'obbligo contenuto in numeri 15 è quello di Dio che dice, parla agli israeliti e ordina loro che si facciano di generazione in generazione, che vuol dire per sempre, fiocchi agli angoli delle loro vesti e che mettano al fiocco di ogni angolo un cordone di porpora viola. Avrete tali fiocchi e quando li guarderete vi ricorderete di tutti i comandi del Signore per metterli in pratica. Scusate se banalizzo, ma l'idea del fiocco è un po' l'idea del nodo al fazzoletto. Mi faccio il nodo al fazzoletto per ricordarmi qualcosa. Ci sono i fiocchi agli angoli della veste per ricordarsi che Dio ha dato i precetti, perché così li vedi, nel momento in cui li vedi ti ricordi qualcosa. Allora, ormai è chiaro che l'ebraismo lavora certo sulla spiritualità, ma lavora molto anche sulla corporeità della persona, partendo dal presupposto che l'essere umano non è uno spirito imprigionato in un corpo, ma è un tutt'uno fatto di corpo e di spirito. Se noi ci dimentichiamo del corpo, lo spirito non riesce ad elevarsi. Bisogna pregare, fare gesti liturgici, introdurre la presenza della spiritualità anche nella vita corporale e forse proprio a partire da quella. Allora, il tallit, cioè il manto da preghiera, in realtà, dicevo appunto, non è un precetto, ma serve a reggere il precetto di questi fiocchi. Se siete stati a Gerusalemme, ma capita di vederne anche in Italia, degli ebrei molto osservanti, che hanno delle frange che escono dalla camicia, escono dai pantaloni. Perché gli ebrei più osservanti portano il tallet katan, cioè il tallet piccolo, sotto la camicia, in modo da avere sempre le frange addosso, qualcuna addirittura visibile, quindi fuori dalla camicia, fuori dai pantaloni. La bandiera di Israele, quando viene, dello Stato di Israele, quando viene pensata, quando viene creata esattamente pensando al tallet, cioè il manto da preghiera che tradizionalmente è bianco con delle strisce azzurre o blu, poi ormai oggi lo fanno di qualunque colore, però originariamente è bianco con delle strisce blu o azzurre. Questo perché quando i primi sionisti, prima dell'esistenza dello Stato, pensano di inventarsi una bandiera, qualcuno dice: noi una bandiera ce l'abbiamo già, e la bandiera è il mantello da preghiera. La tradizione insegna che nel mantello da preghiera la gran parte del tessuto è bianco e ci dovrebbe essere una proporzione di 7 a 1 tra bianco e azzurro, esattamente come in Dio c'è una proporzione di 7 a 1 tra carità e giustizia. Dio è buono ed è giusto, ma è 7 volte più buono che giusto, perché se operasse secondo giustizia distruggerebbe il mondo. E se il mondo esiste è perché Dio è infinitamente caritatevole. È importante ricordare questo aspetto quando si pensa spesso al Dio degli ebrei come se fosse un altro Dio rispetto a quello dei cristiani, come un Dio cattivo, vendicativo, eccetera, eccetera. Allora, appunto, questo è il tallit e poi i tefilin. Questi precetti che oggi ti do, te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi. Questi sono tra l'altro tutti i versetti che fanno parte dello Shema Israel, cioè della professione di fede, che non è esattamente la definizione migliore che possiamo dare dello Shema, ma tanto per capirci, cioè quella preghiera che gli ebrei recitano mattina e sera e dovrebbero recitare in punto di morte. Allora, questi precetti che oggi ti do, te li legherai alla mano come un segno, qui, e ti saranno un pendaglio tra gli occhi. Questi strani scatolini contengono questi versetti della Bibbia e fisicamente si portano addosso. Gli occhi con cui si guarda il mondo, la mente con cui si pensa, il cuore con cui si provano sentimenti, e poi in realtà nell'ebraismo il cuore è il centro della persona molto più della mente. Un'altra analogia: durante la messa cattolica ci si fa il segno di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore, è esattamente lo stesso principio. Tra l'altro, tallet e tefillin, se fosse possibile, andrebbero indossati tutto il giorno, ma siccome andrebbero sempre indossati in luoghi sacri, non in luoghi profani, non in luoghi sporchi, eccetera, eccetera, gli uomini li indossano per la preghiera e li levano quando hanno smesso di pregare. Qui vedete appunto un ragazzino che forse li indossa per la prima volta perché viene aiutato ad indossarli. E un altro precetto similare, una cosa che sempre probabilmente avete visto, è la mesusà. Questi precetti che oggi ti do li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte, questi astucci che contengono questi versetti della Bibbia. A Gerusalemme, se avete presente, quando si entra in città vecchia si trovano delle grosse mesusotte anche sulle porte della città. Un ultimissimo passaggio riguarda il fatto che finora abbiamo parlato di preghiera, tradizioni, riti, abbigliamento dell'ebraismo ortodosso, ma l'ebraismo ortodosso oggi non è l'unica forma di ebraismo esistente e in alcuni paesi come gli Stati Uniti non è certamente la forma prioritaria. Esistono anche degli ebraismi riformati o conservativi che hanno, tra l'altro, la caratteristica che gli uomini e le donne hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. E quindi una cerimonia di bar mitzvah, appunto, di maggiore età religiosa, in cui le ragazzine e i ragazzini fanno le stesse cose, perché, appunto, hanno gli stessi obblighi. E quindi, tra l'altro, leggono la Torah. Leggono la Torah in pubblico, studiano insieme agli uomini fino a poter diventare rabbine. In realtà il fatto di diventare rabbine non è la cosa più importante, la cosa importante è tutto quello che ci sta dietro, poi che diventino o non diventino rabbine è relativamente meno importante. Ecco, quindi questa immagine con una donna che indossa il tallit, il mantello da preghiera, e regge un rotolo della Torah. Qui non abbiamo forse nelle immagini precedenti, sì, indossano anche la kippah, cioè la papalina. La kippah non è un precetto, la kippah non è un obbligo, la kippah è una tradizione. È diventata e considerata oggi obbligatoria nel momento in cui si prega davanti al rotolo della Torah, quindi davanti a un oggetto sacro, e o quando si entra in un cimitero, perché in un cimitero la presenza del corpo dei defunti rende il luogo sacro come se ci fosse la parola di Dio. E la kippah indica la presenza in qualche modo della mano di Dio sulla testa dell'ebreo e quindi e anche del non ebreo, perché se un non ebreo entra in sinagoga deve comunque coprirsi la testa, l'avrebbe fatto al muro occidentale, almeno gli uomini, e anche il fatto che l'uomo è limitato, cioè potrà essere oltremodo saggio, ma a un certo punto finisce fisicamente e finisce la sua capacità intellettiva e sopra c'è qualcun altro che lo limita. Ecco, il tempo mi sembra che corra molto veloce, quindi adesso mi fermo e lascio spazio alle domande. Grazie.
Grazie Claudia Milani. È un mondo affascinante, eh? È un mondo affascinante. Soprattutto per chi, io penso anche chi è stato in Terra Santa, ha visitato quei luoghi. Sono tutte reminiscenze poi espresse anche in maniera molto lucida, molto chiara, da insegnante proprio, ecco, questa per questo la ringraziamo. Prima di ascoltare le domande volevo fare due osservazioni. Parto da un aneddoto. Mi ricordo una volta ero a Gerusalemme, sì, in Terra Santa, e stavamo prendendo contatti con l'agenzia, con una corrispondente, e questa è una ragazza tra l'altro italiana, mi pare di Varese, di Milano, e adesso lavora lì, e lei si è convertita, giovanissima tra l'altro, si è convertita all'ebraismo. Lei era una ragazza, era di parrocchia, e poi è andata da studio, è andata a Gerusalemme, è rimasta affascinata da questo mondo, ha cominciato a parlare l'ebraico e quindi ha fatto un lungo percorso, e poi si è convertita all'ebraismo. Questa cosa me ne diceva a tavola, eravamo davanti al mare, ad Acco eravamo. E c'era il pesce, no? E lei disse: no, io non posso mangiare questo tipo di pesce, cioè loro possono mangiare non possono mangiare pesce spinato, cioè soltanto quelle.
Solo se ha pinne squame.
Solo se ha pinne, quindi non possono mangiare
molluschi,
crostacei, i gamberetti, queste cose qua. E loro gli ho chiesto: ma senti, perché, no? Il perché di questo, ma soprattutto. La cosa che mi aveva colpito era una riflessione che facevo sul momento, fortunatamente non ad alta voce, dicevo: guarda, è strano, no? Passare da un cristianesimo, pensare, per il cristianesimo non c'è nessun obbligo alimentare, cioè passare da una religione di una libertà grande a una religione dove c'è una precettistica impressionante. Mi sembrava strano sta cosa, no? Di solito uno dice, magari è il contrario. Poi, appunto, non ho detto niente, e poi ho maturato sta cosa. E me l'ha confermata Claudia adesso. Cioè, se ci pensate un attimo, questo è un passaggio di libertà. Cioè, che concetto di libertà abbiamo? Cioè, saper dire di no anche.
saper dire di no, rinunciare, cioè questo è un segno di libertà. Fare tutto, mangiare tutto, non è un segno di libertà. La persona libera è quella che sa negarsi alcune cose, dire di no ad alcune cose. Questo è il segno, lo dico sempre anche agli studenti quando insegno. La libertà è poter dire di no. Quindi anche questa cosa, secondo me, è importante. Ma poi, non penso che sia questo ovviamente il fondamento della precettistica, ma questo concetto della memoria. La memoria per l'ebreo è fondamentale, no? La memoria. Ora, io credo che la memoria sia una categoria forse un po' dimenticata da noi, però pensate all'importanza di alcuni elementi, e quindi può essere la precettistica nel cibo, può essere nel vestito, nella benedizione, questa memoria continua al donatore. Il rischio qual è per noi, per l'uomo a livello occidentale, è quello di saltare questo passaggio fondamentale, di fermarsi al dono, di fermarsi all'oggetto. Il grande peccato di Eva qual è stato? Di aver mangiato un frutto e non essersi ricordata di colui che ha donato. Il compito di quell'albero, di quel frutto, era di essere memoria di. Il peccato è non fare più memoria di colui che ti ha donato il dono e di fermarti al dono. E guardare il dito e non essere rimandati alla luna, no? Quindi, ecco, questo discorso della memoria è importantissimo. Allora, mi chiedo, quali sono i momenti della giornata che mi aiutano a ricordare l'assoluto, l'infinito, il donatore? Tutto è sacramento. Ecco, io credo che la grande ricchezza del mondo ebraico è ricordarci di fare memoria. Cioè, io penso che un grande cammino dovrebbe essere proprio quello di tornare a sacramentalizzare tutto ciò con cui veniamo in contatto, che sia il partner, che sia la persona, che sia il lavoro, che sia l'oggetto, che sia il cibo, tutto diventa sacramento, cioè memoria di. Per un cane, per una capra, pensate a una capra di fronte a un fiore è cibo, lo consuma. Per un uomo, un fiore, un mazzo di fiori è memoria di altro. Pensate a un innamorato, no? Un'innamorata, un mazzo di fiori, subito rimando all'amante che gliel'ha regalato. Per la capra è cibo. Ecco, io credo che questa precettistica sia non schiavitù, ma un segno di grazia, no? Questa memoria d'altro. È un aiuto impressionante, bellissimo. Per questo che dicevo, anch'io molte volte ho questo atteggiamento di pensare al peso, invece a questa apertura splendida, ci aiuta a non abbruttirci, a non rimanere bestia, perché non siamo bestia, non siamo il regno animale. Di trascendere, ecco, questa capacità di trascendere. Erano due osservazioni che volevo lasciarvi così. Ascoltiamo delle domande dall'uditorio. Forti perché non abbiamo il microfono. Ma non funzionava, sono attento.
Funzionava.
Ah,
anche dopo pranzo.
Dopo pranzo.
Anche lui.
Prova, sì. Michele, no.
Necessità di formulare qualche domanda
con molta libertà e siamo in
quella ragazza che dicevi che si è convertita all'ebraismo, Paolo, è diventata a tutti gli effetti un'ebrea?
Penso perché... di sì. Ecco, poi una domanda che faccio a te è questa. No, e quella domanda secondo me importante che rivolgo io a questo punto a Claudia, chi è l'ebreo? Cioè, come si diventa ebrei perché studio? Chi che mi dice che sono ebreo? o l'ebreo è soltanto l'ebreo da madre? Questo penso che sia un, grosso, un discorso completo.
Quante settimane abbiamo?
Aldo?
Volevo chiedere la professoressa Claudia, il suo intervento credo che abbia toccato soprattutto la figura degli ebrei ortodossi. Per esperienza lavorativa sono stato varie volte in Israele e diciamo questi clienti sono venuti varie volte da me. Io devo dirle con tutta franchezza, stando con loro non ho mai notato niente di diverso da quello che è il mio vivere, ma soprattutto venendo qua da noi non ho visto mai una difficoltà né al ristorante che mi facesse dire, toh guarda, ecco, sono diverso. E a questo punto vorrei chiederle, ma nella realtà ebraica, quanti sono questi ebrei ortodossi che rispettano la tradizione di tutto quello che sono i precetti della Torah? E quanto invece è il mondo, tra virgolette, laico? Grazie.
Per favore, puoi dirci qualcosa di più su questa riforma che ha cambiato così profondamente? Grazie.
Magari inizio a rispondere prima di fare un altro giro di domande perché sono enormi. Appunto, dicevo prima quante settimane ho per rispondere. Mi sembra che tutte queste domande vadano sotto una macro questione, cioè chi è ebreo, e che non è per nulla una questione banale, nel senso che da manuale la definizione è ebreo è il figlio di madre ebrea o chi si converte secondo le regole dell'Alakha. Bene, quindi? Allora, essere ebrei vuol dire, se si è ebrei in quanto figli di madre ebrea, appartenere ad un popolo. Questo, per esempio, vuol dire che un ebreo che diventa buddista o si fa battezzare rimane ebreo. Vuol dire che una persona che studia ma non chiede formalmente di convertirsi non diventa ebrea. Ma invece cosa succede per esempio di una persona che chiede di convertirsi? Quella ragazza che chiede la conversione diventa ebrea a tutti gli effetti? Allora, sì, ovviamente, nel senso che se il processo di conversione arriva fino alla fine, sì, diventa ebrea. E la tradizione insegna anche che a un convertito non si deve mai ricordare che è convertito, perché si rischierebbe di metterlo in imbarazzo. Concretamente, poi, che nella realtà delle comunità ebraiche davvero i convertiti abbiano gli stessi diritti, sì, ma lo stesso status di chi è nato ebreo, io su questa cosa non metterei sempre la mano sul fuoco. Anche se a norma di Alakha, a norma di precettistica religiosa, dovrebbe essere proprio così. Ma, per esempio, che cosa ne è degli ebrei laici? Allora, il problema qui non è tanto ortodossia o riforma, ma laicità. Ci sono degli ebrei, questa cosa secondo me per esempio succede molto in Italia, degli ebrei ortodossi laici che ti dicono io non osservo nessun precetto, ma nonostante questo sono ortodosso. Cioè, il tipo di ebraismo in cui mi riconosco è l'ebraismo ortodosso, poi non osservo. È come chi dice, io sono cattolico, però in chiesa non ci vado mai, la figura del Papa non mi sta neanche tanto simpatica. E uno dice, vabbè, allora forse tanto cattolico non lo sei. È chiaro che quanti modi ci sono di essere ebrei, almeno tanti quanto sono gli ebrei sulla faccia della terra, più qualcuno. Perché quello che io ho detto è quello che diciamo, dovrebbe succedere in teoria. È quello che succede anche in alcuni casi, in alcune comunità, però è chiaro che tra una comunità ultraortodossa di Mea Shearim o un ebreo riformato, un ebreo ortodosso ma laico, ci sono infinite differenze. E le differenze stanno soprattutto sull'osservanza dei precetti. Esempio banale, la kasherut, cioè le norme alimentari. Se un ebreo le osserva perfettamente, non mangia fuori di casa sua, o di case di altri ebrei osservanti, o di ristoranti, o comunque di locali che hanno il certificato di kasherut. Ma dipende anche chi l'ha dato il certificato di kasherut, perché io potrei essere un ebreo molto osservante che decide che non mi fido del tale rabbino che garantisce la kasherut di un ristorante, quindi in quel ristorante non ci vado a mangiare. Da qui all'ebreo che mangia i gamberetti e il prosciutto ci sono mille sfumature intermedie. In Italia, per esempio, ci sono molti ebrei che io definirei semi osservanti, che magari mangiano al ristorante ma non mangiano certi cibi. Per semplicità e facilità non mangiano la carne, perché questo toglie tutta una serie di problemi nella carne e nella mescolanza con la carne, quindi sono quasi vegetariani. Chi mi dice che quell'ebreo è osservante o non lo è? In realtà si pone in una sfumatura di grigio che è infinita nell'ebraismo. Ed è possibile che sia così infinita perché l'ebraismo non ha la figura di qualcuno che detti la dottrina, cioè non esiste il Papa degli ebrei che decide che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, che cosa si può e che cosa non si può fare. Ovviamente questo non vuol dire che un ebreo può fare tutto quello che vuole, ma a seconda della comunità di appartenenza, a seconda del maestro di riferimento, ma soprattutto a seconda della coscienza personale, che è l'ultimo tribunale di fronte a cui ci si rivolge, la propria coscienza davanti al Signore Dio, ciascuno decide liberamente. È sicuramente vero che chiunque riconoscerà sempre come ebreo il figlio di una madre ebrea, anche se non osserva nessun precetto. Mentre sul discorso delle conversioni la questione è molto più complessa, perché soprattutto nell'ebraismo ortodosso, se una persona si converte e poi non li osserva tutti i precetti, perde la sua conversione. Perché nessuno le aveva detto di convertirsi, se ha fatto liberamente questa scelta, allora però accetta anche i precetti. Mentre un ebreo che nasce ebreo, non l'ha scelto lui, dovrebbe comportarsi in un certo modo, se non lo fa, questo non annulla la sua ebraicità. Per quanto riguarda la riforma, anche qui, che cos'è la riforma? Vabbè, dal punto di vista storico potremmo parlarne a lungo. Sostanzialmente la riforma è qualcosa che nasce in Germania durante l'epoca dell'illuminismo e quindi nel fine 700, inizio 800 la Germania è un crogiolo di cose diversissime per quanto riguarda l'ebraismo. Poi molti di questi maestri, molti degli appartenenti a queste comunità si salvano dalla Shoah emigrando negli Stati Uniti, per cui il centro della riforma si sposta negli Stati Uniti. L'ebraismo riformato anche qui ha varie correnti al suo interno, vari livelli di riforma. L'idea centrale è quella di far dialogare di più la tradizione ebraica con la modernità, arrivando addirittura a, in alcuni casi, cancellare alcuni precetti con l'idea che non siano più così fondamentali. Il dibattito sul ruolo della donna è un dibattito fondamentale nelle comunità riformate, ma in realtà anche l'ortodossia ebraica, se correttamente intesa, non è antifemminista, perché tutta una serie di cose che poi tradizionalmente alle donne non sono state consentite, nei testi non sono vietate alle donne. Cioè, nell'ebraismo ortodosso le donne non mettono i tefillin, ma nella Mishnah non è scritto che alla donna è vietato mettere i tefillin, quindi la donna può mettere i tefillin. lì. Poi la storia ebraica ha insegnato che se una donna lo fa, siccome non è obbligata, lo fa, un giorno lo deve fare per tutti i giorni della sua vita, perché si è assunta un obbligo che non è suo. L'ebraismo riformato invece dà questa possibilità alle donne esattamente come agli uomini. Diciamo che il grosso dibattito tra ortodossi e riformati è quello sui valori dei precetti, cioè i precetti sono solo un retaggio di un'antichità che ormai con la modernità abbiamo superato perché non serve più a niente, o sono invece la possibilità di raccogliere una forma di spiritualità ancora viva e ancora feconda? Nel primo caso me ne posso liberare, nel secondo caso li devo custodire, magari facendoli interagire con la modernità, certo, ma li devo comunque custodire. Direi che il grosso dibattito tra ortodossi e riformati è su questo. Però anche qui, un riformato è ebreo o non è ebreo agli occhi di un ortodosso? Se è nato da madre ebrea sicuramente sì, se è convertito quasi certamente no, cioè un ortodosso difficilmente, per non dire mai, accetterebbe una conversione all'ebraismo riformato. E però davvero la questione chi è ebreo, cioè libri e libri sono stati scritti su questa questione, ma una definizione che chiuda non, forse non sarà mai possibile darla, insomma.
Quindi abbiamo quel microfono.
Convivere in una famiglia, in famiglia dove chi osserva, chi non osserva, chi è laico, cioè, in una famiglia dove c'è il padre, la madre.
Abbiamo già toccato.
In una famiglia dove c'è chi è osservante, chi lo è poco, chi non è altro niente, come si può convivere, come convivono.
Qualcun altro?
Io.
Anna?
Io non voglio fare questa domanda, ma una mia curiosità, non so se c'entra con la religiosità ebraica, però volevo sapere cosa è la Kabbalah. Se così si dice, non so neanche sta pronuncia giusta.
Sara?
Io vorrei sapere che cosa si intende precisamente per sionismo.
Innanzitutto grazie della sua prossima, insomma, argomentazione. Io volevo, la mia una cosa, volevo sapere se lei è di religione ebraica, e nel caso in cui non lo sia, da cosa le è nata questa passione per l'ebraismo?
Inizio a fare un secondo giro di risposte. No, non sono ebrea. Da cosa è nata questa passione è una domanda difficilissima a cui rispondere. No, la risposta vera è non lo so. È nata dagli studi. Io mi sono laureata in filosofia, quando dovevo scrivere la tesi di laurea già mi interessava molto l'ebraismo, ho deciso di iniziare, cioè di mettere insieme le due cose, ho scritto una tesi di pensiero ebraico, poi ho continuato, ho imparato l'ebraico, ho iniziato a occuparmi di dialogo ebraico-cristiano e poi da cosa nasce cosa. Ecco, non so se avessi letto testi di autori cinesi se mi sarei appassionata così tanto, probabilmente no, però questo bisogna chiederlo a qualcun altro che non sono io, insomma. Allora, è difficile convivere in famiglie che abbiano diversi livelli di osservanza. Secondo me è difficile come è difficile convivere in tutte le famiglie. Nel senso che non è possibile trovare due coniugi o genitori e figli che abbiano le stesse idee su tutto, e tutto dipende dalla capacità che le persone hanno di parlarsi, di trovare una via d'incontro, secondo me soprattutto di rispettarsi. Cioè io ho famiglie di amici con livelli di osservanza molto diversi. Ho presente una famiglia in cui cui la moglie, la madre è una persona molto osservante, che tutti i sabati va in sinagoga, cucina kasher, eccetera, eccetera, e mentre lei il sabato è in sinagoga, il marito lavora al computer e i figli stanno al telefono, per esempio. E loro, lei ridendo dice, sì, vabbè, io sono quella ultra religiosa e loro mi sopportano, in casa mangiano rigidamente kasher, fuori fanno quello che vogliono, ma in casa, per rispetto nei miei confronti, e anche per affetto e per amore evidentemente, non solo per rispetto, osservano anche loro i precetti per me. Credo che questo valga però più o meno in tutte le famiglie. Un problema che l'ebraismo pone, che effettivamente potrebbe essere un problema, è quello dei matrimoni misti, nel senso che nell'ebraismo i matrimoni misti sono vietati. Un ebreo o un'ebrea non può sposare una persona che non sia di religione ebraica, non può sposare ovviamente religiosamente, cioè nessun, anche molti rabbini riformati non celebrano matrimoni misti, non tanto per il discorso dei coniugi, ma per il discorso dei figli. Perché un conto è avere due genitori ebrei e un figlio ebreo che poi decide di non osservare i precetti, ma che è ebreo. È più complicato quando i genitori sono di religioni diverse e come si alleva il figlio. Questo ovviamente non vuol dire che gli ebrei non facciano matrimonio misto, anzi ne fanno tantissimi. E questo secondo me tra l'altro è un grosso nodo soprattutto nelle comunità della diaspora come l'Italia, perché la capacità non tanto delle famiglie ma delle comunità in qualche modo di recuperare i figli di matrimonio misto dando loro un'educazione ebraica anche poi nella libertà di scegliere da adulti è fondamentale, perché se un bambino o una bambina che viene da una coppia mista non può andare alla scuola ebraica, non può frequentare la comunità, non può fare una serie di cose, perderà qualunque radicamento con la religione ebraica. E infatti in molte comunità ci sono dei percorsi di ebraicità per questi bambini, dove naturalmente però va anche rispettato il fatto che uno dei genitori non sia ebreo e che quindi abbia magari il desiderio di insegnare la propria religione ai figli. Spesso in questi casi entrambi i genitori non sono molto religiosi, per cui il problema dell'educazione religiosa non è proprio così la cosa fondamentale, ecco. La Kabbalah in estrema sintesi è la mistica ebraica, e quindi tutto quel mondo variegatissimo, teorico e pratico, della mistica. E il sionismo invece è quella corrente di pensiero che ha un po' il suo centro in Theodor Herzl, pensava che gli ebrei dovessero avere un centro nazionale in Palestina, perché nella Bibbia la terra di Israele è data come terra della promessa al popolo ebraico e quindi nel momento il sionismo nasce un po' come figlio del nazionalismo europeo dell'Ottocento, per cui gli italiani sono italiani e vogliono essere sovrani nella propria terra nazionale, no? Così i tedeschi eccetera, allora anche gli ebrei, se sono un popolo, se sono una nazione, devono avere una terra, l'unica terra possibile è la terra di Israele, intesa in senso biblico, che poi in realtà anche nella Bibbia non è che siano così chiari i confini della terra di Israele. Quindi il sionismo è prima di tutto un progetto filosofico-politico che poi si concretizza nell'esistenza dello Stato di Israele, essenzialmente in quel modo per motivazioni storiche, per il momento storico in cui si viene a creare.
Mi viene in mente riguardo al rapporto interfamiliare un film del 2012, La sposa promessa, che è un bel film, e sei riuscita a recuperarlo. E...
c'è anche su streaming.
Sì, o su... c'è tutta una filmografia, poi semmai puoi lasciare anche dei titoli di libri, ecco. Io non ho citato quello che mi hai detto per telefono, ma anche la filmografia potrebbe aiutare ad approfondire questo mondo, ecco. Ce ne sono tantissime, al di là dei film sull'Olocausto, perché ormai dottore, dai in fondo.
Ecco, sono due cose veloci. Una mi ha colpito la questione dei 10 uomini in sinagoga, se ho capito bene, che così limita il fatto di poter pregare, se ho capito bene. E poi, vabbè, un'altra cosa, anche voglio sapere anche la questione uomo e donna, se effettivamente c'è un'uguaglianza. Si sente spesso comunque dire che l'uomo è completamente dominante. Direi anche quando mi viene in mente anche sui bambini, quanto contano. E poi vabbè, un'altra cosa, volevo dire, il senso anche.
Scusi, non ho capito sui bambini.
Sui bambini nel senso come.
Come incide il papà e come incide la mamma?
No, come figura forse minore, nel senso,
ah, okay.
Come, non so se diritto o comunque importante, ecco. Cose sentite magari erroneamente da me. Poi vabbè, l'ultima era questa, la questione del popolo eletto esiste, cioè esiste veramente, si sentono ancora gli ebrei il popolo eletto, i migliori, o è tutto un mito? Grazie.
Bisognerebbe fare un corso di introduzione all'ebraismo. Allora, parto dai film. Io adesso dico una cosa molto impopolare. A me La sposa promessa non è piaciuto neanche un po'. Ma io so di essere l'unica che l'ha visto e a cui non è piaciuto. Non mi è piaciuto perché ho un po' il timore che si rischi di identificare tutto l'ebraismo con quel tipo di ebraismo lì. So che poi sembra che io debba fare l'ufficio stampa delle comunità ebraiche e ovviamente non è così. No, in realtà La sposa promessa è un film interessantissimo, soprattutto se si pensa che è stato fatto da una regista donna ultraortodossa che aveva fatto una scuola di cinema, era laicissima, poi diventa ortodossa e dice: io voglio usare le cose che so fare cinema, per mostrare un mondo che è quello in cui vorrei vivessero le mie figlie. Cioè mostrare un mondo, mostrare delle cose che, mentre il cinema è quasi il diavolo per queste comunità ortodosse, no, uso questo strumento per dire qualcosa di positivo. Io non so fino a che punto riesco a dire qualcosa di positivo in quel film, però appunto, qualcuno di voi l'ha visto? La sposa promessa?
È del 2012.
Non credo sia ancora passato in televisione. No, non so, forse sì, a me è sfuggito.
No, a me non sei.
Mi ricordo che ancora presentato.
Vabbè, comunque, no, non dico altro, guardatelo. È sicuramente un film interessante da guardare. Allora, sullo stesso genere, cioè ultraortodossi, ma con uno sguardo completamente diverso, Kadosh di Itai, che è un film abbastanza di critica del mondo ultraortodosso, però appunto che può essere utile per capire. Dei film che io amo molto sono quelli di Radu Mihaileanu, cioè Trendevi, Il concerto, poi Vai e vivrai, che è un film meraviglioso anche sul rapporto ebraico-cristiano e su tutta la vicenda dei Falashim, cioè degli ebrei etiopi in Egitto, in Israele, degli ebrei etiopi che vengono portati in Israele negli anni 80 con l'operazione Mosè. E poi, vabbè, c'è moltissima narrativa che forse è più leggera della saggistica. Io a Don Paolo per telefono avevo suggerito sulla preghiera ebraica un libro di Carmine Di Sante che si chiama La preghiera di Israele, che credo che si trovi ancora nelle librerie. Carmine di Santi, tra l'altro, è un ebraista cattolico. Questo talvolta aiuta, perché leggere i libri scritti da ebrei per gli ebrei qualche volta rischia di dare per scontato delle informazioni che magari non si hanno. E invece, per quanto riguarda i romanzi, beh, io amo moltissimo Haim Potok, che è un che tra l'altro è un personaggio che ha un percorso di vita molto interessante, perché lui è americano, nasce in una comunità ultraortodossa, è rabbino, è romanziere, è pittore, fa un percorso di vita per cui termina la sua vita come ebreo conservative, quindi più vicino alla corrente riformata, e scrive molti romanzi, non so, Daniele Letto, Il mio nome è Asher Levy, Il dono di Asher Levy, La ruppa di Davida e tanti altri, che sono essenzialmente dei romanzi di formazione all'interno di questo mondo ultraortodosso. Oppure tutte le due collane di Giuntina, che è una casa editrice che pubblica testi di ebraismo a 360 gradi, la collana israeliana e la collana diaspora, che pubblicano romanzi o di autori israeliani prodotti in italiano o di autori ebrei non israeliani, appunto italiani o comunque tradotti. Allora, il Minyan. L'idea del Minyan, cioè dei 10 maschi adulti, ha una serie di riferimenti biblici, a partire dall'episodio di Abramo in Genesi 18 che prega per la salvezza di Sodoma, no? Dio garantisce la salvezza della città se si trovano 10 giusti, ma 10 è il numero minimo. Allora, anche nella preghiera ci devono essere almeno 10 uomini, ovviamente poi potrebbero anche non essere considerati dei giusti, ma almeno degli uomini che si mettono insieme per pregare. Ci sono anche state delle comunità che hanno provato ad abbassare il Minyan, cioè a fare preghiera pubblica con un numero minore, quando proprio non c'era altro modo se no per pregare, però normalmente appunto il tentativo è quello di raccogliere intorno a questo numero minimo la comunità. In realtà si può pregare anche se non c'è Minyan, ma ci sono delle cose che non si possono fare. Talvolta di sabato nelle comunità più piccole si prega senza Minyan e non si dicono alcune preghiere e non si tirano fuori i rotoli della Torah. Magari si legge lo stesso il brano della Torah da un libro, ma non si fa il gesto di tirare fuori i rotoli, proprio per segnare la differenza tra una comunità a tutti gli effetti e un gruppo di persone che si riunisce ma che non si può configurare come comunità perché non c'è il minimo. Uomini, donne e bambini. Allora, è vero che normalmente cioè c'è l'idea dell'ebraismo come di una religione che non ha una grande opinione delle donne, e secondo me questo riguarda soprattutto l'ebraismo ultraortodosso, e peraltro non è vero neanche nell'ebraismo ultraortodosso. È vero che nell'ebraismo ortodosso tradizionale uomini e donne hanno ruoli diversi, questo è vero, perché sostanzialmente l'uomo ha un ruolo pubblico e la donna ha un ruolo privato. La preghiera pubblica si fa se ci sono 10 maschi adulti, se ce ne sono 9 e 200 donne non si fa la preghiera pubblica per gli ortodossi, ma in casa la donna ha un ruolo assolutamente prioritario, a partire dal fatto che per definizione è ebreo il figlio di madre ebrea, ma anche perché in una religione che ha così tanta attenzione per i precetti, e molti dei precetti si svolgono in casa, l'alimentazione, il modo di vestirsi, il modo di vivere le feste, la donna ha un ruolo fondamentale. È ebreo il figlio di madre ebrea non solo perché la madre è sempre certa e il padre a volte non lo è, il che è comunque un dato importante, ma anche perché la mamma è la prima insegnante di religione del bambino, e questo è vero in tutte le culture e nell'esperienza di ciascuno di noi. Nessuno di voi ha imparato le prime preghiere dal parroco, tutte le avete imparate dalla mamma, nella lingua della mamma, e questo è fondamentale. Allora, è assolutamente sbagliato dire che la donna ha un ruolo secondario e minoritario nell'ebraismo, non è vero. La donna ha un ruolo fondamentale, diverso da quello dell'uomo. Poi, nell'ebraismo riformato si rendono assolutamente egualitari, si definiscono movimenti egalitarian, quindi in cui davvero diritti e doveri sono uguali, il che è un pregio. Secondo me, però, sono molto interessanti anche quei movimenti ortodossi di donne, ma talvolta anche di uomini, che pur tenendo la distinzione cercano di consentire alle donne di fare tutto quello che possono fare, perché poi in realtà molte cose le donne non le fanno tradizionalmente nell'ebraismo, non per motivi religiosi, ma per motivi sociali, per motivi storici. Cioè non è scritto da nessuna parte che una donna non possa studiare, va bene, non diventerà rabbino, ma il problema non è non diventare rabbino, è non avere la formazione culturale minima, perché se una donna studia tanto quanto un rabbino, anche se poi non riceve la, tra virgolette, ordinazione rabbinica, ma ne sa quanto un rabbino, in una comunità il suo ruolo inizia a farsi sentire, a essere pesante. E ci sono anche in Israele delle scuole ortodosse per donne. Magari sono divise, le donne studiano da una parte e gli uomini studiano dall'altra, però il fatto che studino come gli uomini non è di poco conto. In alcuni casi si fanno dei mini anni sulle donne, perché c'è tutta una precettistica sul fatto che le donne non possono pregare insieme agli uomini dicendo pubblicamente alcune preghiere se ci sono gli uomini, allora lo fanno da sole. Questa cosa anche in Italia sta avvenendo. Alcune feste minori, come la festa di Purim in cui si legge il rotolo di Ester, un paio d'anni fa in Italia è stato fatto un minyan di sole donne, in cui le donne leggevano pubblicamente il rotolo di Ester, senza gli uomini, ma l'idea era non abbiamo bisogno degli uomini per leggerlo, perché lo possiamo fare anche noi e questo ce lo consente la tradizione ortodossa. È chiaro che sono tentativi a volte faticosi, però sono dei tentativi che si stanno facendo e sono anche molto interessanti. I bambini hanno un ruolo assolutamente fondamentale, cioè direi che senza bambini non ci sarebbe ebraismo, a parte che questo è vero in tutte le culture del mondo, perché senza bambini si ferma il mondo, ma soprattutto perché in tutte le feste ebraiche i bambini hanno un ruolo centrale. E l'ebraismo è una religione molto didattica. Questo forse è un altro aspetto che il cristianesimo sicuramente possiede, ma talvolta rischia di perdere. Il Seder di Pesach, cioè la cena della Pasqua ebraica, inizia con le domande del bimbo più piccolo seduto a tavola che chiede una serie di cose. Perché questa sera è diversa da tutte le altre sere? Perché stasera si mangia solo il pane azimo e gli altri giorni si mangia qualunque cosa? Perché questa sera si mangiano solo le erbe amare e gli altri giorni qualsiasi verdura? Perché questa sera si intinge due volte e le altre volte non si intinge mai? E così via. E l'idea è che quella cena che viene fatta in casa, che viene preparata dalla donna, che è una cena, sì, ci sono delle preghiere, ma a tutti gli effetti è una cena, ed è il gesto liturgico più importante della festa, debba servire anche a rispondere alle domande del bambino, con il linguaggio del bimbo, poi naturalmente anche con delle spiegazioni dottissime, ma se non si riesce a dare una spiegazione ai bimbi, si è fallito in qualche maniera. E nella ritualità i bimbi hanno una serie di cose da fare per coinvolgerli, per educarli, per insegnarli facendo. E appunto questo poi appunto oggi non avevamo tempo di parlare anche delle feste perché sennò sarebbe diventato lunghissimo, però è interessante nella festa di Purim che citavo prima, quando si legge il rotolo di Ester in sinagoga, tutte le volte che si pronuncia il nome del cattivo i bambini devono fare rumore. Battere le mani, battere i piedi, usare delle raganelle per coprire il nome del cattivo, perché il suo nome non deve essere ricordato. Bene, importante significato teologico, i nomi dei malvagi vanno dimenticati. Ma soprattutto i bimbi devono stare attenti, perché quando sentono il nome devono fare rumore, questo li obbliga ad ascoltare la lettura. Sono dei piccoli escamotage, però insomma funzionano da varie centinaia d'anni. In ultimo, il ruolo del popolo eletto. Che gli ebrei si sentano il popolo eletto credo dipenda da ciascuno di loro. Che gli ebrei siano oggettivamente il popolo eletto mi sembra una cosa innegabile per qualunque cristiano. E il problema è capire che cosa vuol dire essere il popolo eletto, perché se pensiamo che il popolo eletto sia il popolo migliore degli altri, questo, cioè a partire dal testo biblico in cui i profeti continuano a ricordare quante volte i figli di Israele peccano, no, cioè, sicuramente non sono meglio degli altri. Sono però il popolo che Dio ha scelto e che ha accettato, il popolo che ha accettato l'alleanza con Dio, che non è uno scherzo, perché tra l'altro vuol dire 613 precetti, accettabili perché è quel Dio che li ha liberati dall'Egitto, quel Dio che li ha resi un popolo libero, quel Dio che ha fatto qualcosa per loro, e allora in questo legame d'amore ha senso accettare i precetti. E quel popolo di sacerdoti, quella nazione santa, che accettando il monoteismo lo porta nelle nazioni. Essere popolo eletto vuol dire essere popolo di sacerdoti. Come nella Chiesa Cattolica i sacerdoti hanno degli obblighi e dei divieti banali, non si sposano, per esempio, così il popolo di Israele ha degli obblighi, 613 precetti, obblighi e divieti, e il compito di portare il monoteismo. Non è scritto da nessuna parte che sia un popolo migliore degli altri, anzi la tradizione ebraica insegna che Dio ha proposto la Torah a tutti i popoli della terra, solo che gli altri popoli l'hanno rifiutata. E la tradizione ebraica insegna anche che non è che perché gli ebrei sono il popolo eletto, gli ebrei si salvano e gli altri finiscono all'inferno. C'è una via di salvezza ovviamente anche per i non ebrei, è semplicemente una via un po' più facile, cioè non serve caricarsi addosso 613 precetti. L'idea che popolo eletto voglia dire popolo migliore, no, questo credo sia totalmente insostenibile.
La professoressa Minari deve prendere il treno, quindi sarà meglio congedarla. Prima di concludere, io leggerei, a modi anche di conclusione e di preghiera, una benedizione ebraica. Ne abbiamo parlato di benedizione, quindi così capiamo da una parte come può essere una benedizione ebraica e dall'altra ci congediamo con questo, con un pensiero al Dio comune, al nostro Dio, perché di Dio ce n'è solo uno, ovviamente, al di là di riti, culti o tradizioni. Benediciamo l'Altissimo, il Signore che ci creò, rendiamogli grazie per il bene che ci ha dato, lodato sia il suo santo nome, perché ha sempre avuto pietà di noi, lodato sia il Signore perché è buono e la sua misericordia è eterna. Benediciamo l'Altissimo, in primo luogo per la sua legge, che lega la nostra gente in continuità col cielo. Lodato sia il suo santo nome, perché ha sempre avuto pietà di noi. Lodato sia il Signore, perché è buono e la sua misericordia è eterna. Benediciamo l'Altissimo, in secondo luogo per il pane e anche per i cibi che abbiamo mangiato insieme. Poiché abbiamo mangiato e bevuto allegramente, la sua misericordia non ci è mai mancata. Lodato sia il Signore perché è buono e la sua misericordia è eterna. Benedetta sia questa casa, luogo della sua presenza, dove teniamo la sua festa con allegria e permanenza. Lodato sia il suo santo nome perché ha sempre avuto pietà di noi. Lodato sia il Signore perché è buono e la sua misericordia è eterna. Bene, ricordo che qui in casa, adesso la data non la ricordo perché è nel programma, comunque dovete vederla, e terremo un weekend lungo da venerdì alla domenica di cultura ebraica, proprio per quindi parleremo di feste, parleremo di cibo, di musica ebraica. Verrà la professoressa Maria Teresa Milano. Così chi è interessato, chi stasera, oggi pomeriggio ha nutrito un certo interesse per questo mondo, c'è questa possibilità di approfondimento in un weekend dell'anno. Ringraziamo la professoressa Milani, invece, e chissà che non ci rincontriamo. Grazie, arrivederci a tutti.
È andata molto bene, cioè veramente. No, 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 no.